Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
È la seconda domenica del tempo ordinario dell'anno A, e invece che Matteo ascoltiamo Giovanni. Matteo cominceremo domenica prossima, oggi ancora Giovanni, al capitolo 1, da 29 a 34. Comincia così, quest'inizio, le prime due parole non c'erano nel Vangelo della Messa, le han lasciate via per non mettere in difficoltà magari chi ascolta o chi predica. Comincerebbe così, il giorno dopo, sembra un particolare di nessuna importanza o poca, ma siccome Giovanni lo ripete almeno tre volte, dopo questo brano c'è ancora il giorno dopo, poi dopo quel brano c'è ancora il giorno dopo, e dopo quello c'è l'inizio del capitolo 2, il terzo giorno. Quindi vuol dire che Giovanni ha voluto impostare l'inizio dell'attività di Gesù come l'inizio della creazione. Sette giorni per creare il mondo, libro del Genesi, e qui l'attività di Gesù si svolge in sette giorni. Il primo giorno lui non era presente, ma soltanto Giovanni, che diceva: non sono io, a quelli che avevano mandato per interrogarlo. E comunque cominciava ad annunciare la presenza di uno che viene dopo di lui. Poi il giorno dopo, quindi il secondo giorno, è quello che abbiamo sentito noi oggi. Poi c'è il terzo, poi c'è il quarto giorno e poi ci sono tre giorni. E quindi arriviamo all'ultimo, il terzo dei tre giorni, è il giorno delle nozze di Cana, che può venire, come si può dire, abbinato o sostituire il sabato, il riposo di Dio. Difatti le nozze sono una festa e finalmente sono la festa dove compare il vino, mentre prima era senza vino, come ha detto Maria. Quindi comincia a esserci la gioia nel mondo, la gioia di Dio a cui partecipano gli uomini, le nozze di Cana. Ma oggi non vediamo le nozze di Cana, ma vediamo come Giovanni imposta l'inizio del suo Vangelo come l'inizio del primo libro della Bibbia, la creazione. Sette giorni, organizzato in sette giorni. Perché nella creazione abbiamo assistito o abbiamo visto la potenza di Dio che crea tutto il mondo. Adesso vediamo invece come l'amore di Dio entra nella vita degli uomini. È un nuovo modo di considerare la nostra vita e di considerare Dio, non colui che è potente soltanto, ma colui che entra, è il Dio con noi, l'Emmanuele. Colui che vive con noi e noi accogliamo, riceviamo la possibilità di vivere l'amore di Dio, la vita di Dio, grazie a Gesù che arriva a vivere con gli uomini. Il giorno dopo, vedendo Gesù venire, Giovanni, di cui lo dice proprio, vedendo Gesù venire verso di lui, quindi cosa comprendiamo da qui? Che Gesù sa dove andare. Gesù viene verso di lui, va dritto da Giovanni. Quindi da una parte Giovanni si sente anche ritenuto importante da Gesù. Ma noi entriamo nel cuore, nella mente di Gesù e vediamo Dio lo manda da Giovanni per quell'atto di umiliazione che sappiamo. Conviene che si adempia ogni giustizia, lo dice l'Evangelista Matteo, l'abbiamo sentito domenica scorsa, che si compia tutto quello che è stato profetizzato di lui. Disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Qualcosa vi ho già detto nell'omelia prima. Ecco l'agnello di Dio. Giovanni con decisione presenta Gesù con questa parola, che è grande, è una parola, un'espressione che contiene un'infinità di richiami per coloro che hanno letto con attenzione e con amore la Sacra Scrittura, o che hanno vissuto la vita del popolo di Israele, del popolo di Dio. Ecco l'agnello di Dio. Cosa vuol dire quel di Dio? Potrebbe voler dire agnello dato da Dio, consegnato da Dio agli uomini, oppure agnello consegnato dagli uomini a Dio. Tutti e due i significati sono presenti, l'agnello di Dio. E allora, come vi ho già detto, la prima volta che troviamo un sacrificio di animale è con Abele, che proprio a causa di quel sacrificio viene invidiato da Caino. È l'agnello che rende Abele gradito a Dio. Isacco era portato sul monte per essere sacrificato, al suo posto l'agnello. Mosè offre, sacrifica l'agnello per bagnare col sangue gli stipiti delle porte del popolo di Israele perché sia preservato dallo sterminio, e la carne viene mangiata nella notte per essere pronti, per aver forza per il lungo viaggio della fuga del popolo, della fuga dall'Egitto per passare il Mar Rosso. E l'agnello poi rimane sempre presente nei sacrifici già nel deserto. I sacrifici venivano offerti nella tenda e poi con la costruzione del Tempio, sull'altare del Tempio. L'agnello di Dio fa pensare appunto al sacrificio, ma Gesù è lui che offre se stesso, lo dirà anche nella preghiera durante la cena. Per loro io consacro me stesso, dirà, per loro io sacrifico me stesso. E lo aveva già, quando Gesù fa questa pronuncia queste parole, aveva già dato ai discepoli il mio corpo e il mio sangue versato per voi, così da far loro capire che lui è proprio l'agnello di Dio che si sacrifica. Colui che toglie il peccato del mondo. Perché nel mondo c'è la sofferenza, le guerre, le divisioni, le discordie, le invidie, perché c'è il peccato. Sono queste il peccato. Lui toglie. La parola togliere è detta con un termine, almeno nel testo greco, che significa alzare, sollevare. Quindi toglie via dalle spalle dell'uomo quello che lo schiaccia. È il peccato che schiaccia l'uomo, che gli fa venire le malattie, lo dice anche San Paolo, lo dice anche San Giacomo nelle lettere, quando dice: chi di voi è malato, cosa deve fare? Chiamare il medico? Chiami i presbiteri della Chiesa che preghino, e poi confessare i peccati. Queste sono le medicine, la preghiera e la conversione dai peccati, confessare i peccati. Così San Giacomo. Quindi colui che toglie, quindi comincia a ridare salute, serenità all'uomo, capacità di vivere in comunione, in armonia gli uni con gli altri. È lui che solleva, che porta via, che toglie il peso del peccato del mondo. Il peccato del mondo sono le disubbidienze alla parola di Dio, all'amore di Dio. Sono tutte le conseguenze del peccato di Adamo e di Eva. E se noi guardiamo la storia del mondo, vediamo, non siamo capaci di vedere tutte le conseguenze che ci sono state, che hanno rovinato popoli interi e continenti interi, e che continuano a rovinare, a creare sempre nuove sofferenze. Sono terribili le conseguenze del peccato di Adamo, il peccato del mondo. L'altro giorno abbiamo sentito una da inorridire, quando abbiamo letto quello che ci ha detto la testimonianza di un sacerdote che è andato nei primi anni in Russia. Ha raccontato che in un certo paese, non so se nel Turkmenistan o nel Kazakistan, avevano costruito un lago, cioè una diga per un lago, quindi impegnando migliaia di uomini, quelli deportati o prigionieri o vatta la pesca. Quando hanno finito la diga, il capo dei lavori ha comunicato a Stalin: abbiamo finito il lavoro del lago, adesso cosa facciamo? Cosa facciamo fare a questi uomini? O so, forse pensava: che premio diamo a questi uomini? E Stalin ha detto: hanno finito? Vabbè, allora uccideteli tutti. Il premio per il lavoro fatto. E chissà quante di queste storie ci sono state o ci sono ancora nel mondo. Quindi il peccato del mondo è presente, è reale. Colui che toglie il peccato del mondo, che fa in modo che il peccato non abbia più peso nella vita degli uomini e dei popoli, ma che nella vita dell'uomo e dei popoli, e in mezzo tra l'uomo e il popolo c'è la famiglia, che nella vita sociale degli uomini ci sia non più il peso, la conseguenza, la rovina del peccato, ma ci sia l'armonia e la pace e la concordia. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Se non ci fosse Gesù, ci sarebbe di nuovo tutto il peccato del mondo che pesa dappertutto, su tutte le spalle degli uomini. È lui che toglie il peccato del mondo. Questo noi lo sappiamo perché lo diciamo tante volte durante le celebrazioni o durante le litanie o in tante occasioni: colui che toglie i peccati del mondo. È importante per noi saperlo, perché non dobbiamo caricarci noi del peccato degli altri. È venuto Gesù per prenderlo sulle sue spalle. Noi rimaniamo schiacciati, non lo prendiamo su di noi, lo consegniamo a Gesù. chiunque peccato, sia il nostro che quello degli altri, perché è Lui. Così ci dice Giovanni Battista. E poi continua: egli è colui del quale ho detto, colui che viene dopo di me, l'aveva detto il giorno prima, colui che viene dopo di me, a lui non son degno di sciogliere, vi ricordate, il legaccio del sandalo. Dopo di me viene uno, un uomo, quindi, che è avanti a me. Quindi, se è avanti a me, cosa vuol dire? Che viene da Dio, che è Dio stesso. Era prima di me. Viene dopo, ma era prima. Vuol dire, appunto, che viene dall'eternità di Dio. Lui era venuto per preparargli la strada, ma c'era già colui che doveva venire e passare sulla strada che Giovanni preparava. C'era già, prima di Giovanni. Quindi è Dio che viene come uomo, l'Emanuele, Dio con noi. Io non lo conoscevo. In che senso? Poteva conoscerlo come suo cugino, suo parente. Sappiamo che Elisabetta era parente di Maria, quindi erano parenti, ma qui non lo conoscevo, vuol dire non conoscevo la sua missione, non conoscevo il suo rapporto con Dio, non conoscevo, non avevo ancora afferrato qual è il suo ruolo nei disegni di Dio, non lo conoscevo. Ripeto quello che vi ho detto anche prima, anche noi, quando è che ci conosciamo? Quando è che tu conosci una persona? Lo aveva anche accennato Simeone quando hanno portato Gesù al Tempio, i genitori, ve lo ricordo. Egli è qui perché siano manifestati i pensieri di molti cuori. Il cuore di una persona tu lo conosci solo quando vedi in che rapporto sta con Gesù. Altrimenti una persona non la puoi conoscere. Quando sai in che ruolo, in che rapporto sta con Gesù, allora sai se ti puoi fidare oppure no di quella persona. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Ecco come Giovanni comprende il proprio ruolo. È un ruolo di servizio a Gesù e al popolo, perché fosse manifestato a Israele. Un servizio a Gesù perché possa farsi essere conosciuto, un servizio al popolo perché possa conoscere Gesù. Questo è il ruolo che Giovanni comprende di aver ricevuto dall'alto, da Dio. Giovanni testimoniò: ho contemplato lo Spirito. Qui nel Vangelo secondo Giovanni non è raccontato l'episodio del battesimo di Giovanni, ma viene raccontato adesso dalla voce di Giovanni stesso, Giovanni Battista, che testimoniò: ho contemplato lo Spirito discendere come colomba dal cielo e rimanere su di lui. Ecco, così riassume Giovanni Evangelista, con le parole di Giovanni Battista, riassume il battesimo avvenuto. Lo Spirito discende come colomba, quindi uccello. La colomba pure richiama lo Spirito che aleggiava sulle acque all'inizio della creazione per far ordine nel caos, separare le acque dalla terra, la terra ferma dalle acque mobili. E lo Spirito aleggiava per fare ordine. Lo Spirito scende su Gesù come colomba, quindi ti fa vedere che l'ordine c'è dove c'è Gesù. L'ordine nella creazione avviene dove arriva Gesù. La colomba è quell'uccello pure che Noè ha mandato fuori dopo i corvi, che non tornavano più perché trovavano le carogne da mangiare, ha mandato fuori la colomba, e la prima è tornata indietro, non aveva dove posarsi. La seconda ha trovato un germoglio di ulivo e l'ha portato. Quindi la colomba annuncia che c'è la vita a Noè, quindi che può prepararsi a uscire dall'arca. La colomba si posa su Gesù, è lì la vita. L'aveva già detto l'Evangelista Giovanni, in lui è la vita. La colomba annuncia dove è la vita per l'uomo. È Gesù la vita dell'uomo. È dove c'è Gesù che si può vivere. Dove manca Gesù non si vive, non si può vivere. Come colomba dal cielo, quindi una presenza fisica quasi dello Spirito, senza quasi. La presenza dello Spirito Santo cambia anche fisicamente una persona, non è più quello di prima. E voi l'avete visto tante volte, quando arriva lo Spirito Santo in una persona, quello cambia volto, cambia il suo modo di essere, di camminare, di parlare, di vivere. È una presenza che diventa fisica, come ogni benedizione è qualcosa che incide anche sulla vita fisica di una persona, sul corpo, non solo sull'anima. Per questo lo dice: lo Spirito discende, ho contemplato lo Spirito discendere come colomba dal cielo. Una presenza fisica, sì, diciamo proprio così, corea, e rimanere su di lui, come fosse il nido della colomba, quindi il nido dello Spirito, dove lo Spirito è sempre a disposizione degli uomini in Gesù. Quando uno comincia ad avere un rapporto vero con Gesù è nello Spirito Santo e comincia ad avere anche un rapporto vero con il Padre, perché lo Spirito Santo è questa relazione, quella di Gesù col Padre, la nostra con Gesù e quindi anche la nostra col Padre. Ripete per la seconda volta, versetto 33, io non lo conoscevo, quindi importanza anche del conoscere e del conoscere in profondità, non solo superficialmente il volto, che tipo di faccia ha, questo non è importante. Difatti quando Gesù risorgerà nessuno lo conosce per la faccia, per il volto, lo conoscono tutti per qualche aspetto della sua missione, per la voce, sì, e per le ferite, la croce. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse. Chi è che lo ha inviato a battezzare? Non lo dice, o meglio lo dice all'inizio, quando la parola scese su Giovanni E allora quindi viene dall'alto la missione a Giovanni. È Dio che lo ha inviato a battezzare nell'acqua. Colui sul quale vedrai discendere e rimanere è lui che battezza nello Spirito Santo. E questa è una novità. Battezzare vuol dire immergere. Allora è lui, è Gesù, che battezza, che ti immerge nello Spirito Santo. Ti immerge e ti lascia dentro, in modo che tu lo possa assorbire, che tu lo possa immagazzinare, potremmo dire, come se metti un frutto nello sciroppo, quello assorbe il sapore dello sciroppo, o l'altra immagine che adoperiamo di frequente, metti le verdure nell'aceto per fare i sottaceti, quelle assorbono, le lasci dentro, che assorbano il sapore dell'aceto. Così battezzare vuol dire appunto immergere per lasciar dentro, in modo che puoi assorbire la vita di Dio. Lui che battezza nello Spirito Santo. Gesù compie questo prodigio per quelli che si lasciano battezzare da Lui, immergere da Lui nello Spirito, cioè nella relazione con Dio Padre, e che sta in relazione con Lui. E io ho visto, ultimo versetto 34, e ho testimoniato, ho visto e testimoniato. Quindi Giovanni non si limita a guardare, a vedere, ma vuole che quello che lui vede lo sappiano, lo ricevano anche gli altri. Ho testimoniato, vuol dire l'ho detto con sicurezza, perché ho visto che cosa? Che questi è il Figlio di Dio. Questa è una novità. Non un Figlio di Dio, uno dei tanti, ma il Figlio di Dio, cioè il Dio con noi, così che Gesù potrà dire: chi vede me vede il Padre, chi ha visto me ha visto il Padre, perché è il Figlio di Dio che somiglia al Padre. È l'Emmanuele, come dicevano i profeti, Dio con noi, il Figlio di Dio, colui che porta nell'umanità, come figlio, la presenza di Dio. Questo è il ruolo importante di Giovanni Battista, questa testimonianza. E Gesù riconosce che il ruolo di Giovanni Battista è importante. Lo riconosce varie volte, come testimoniano tutti e quattro i Vangeli, tanto da arrivare a dire: è il più grande tra i nati di donna. E così in altre occasioni ha testimoniato che era importante la missione di Giovanni. Perché non gli avete creduto? E interroga una volta anche Giovanni, che è il legame tra l'Antico e il Nuovo Testamento, per aiutarci a conoscere Gesù. Giovanni diventa una porta d'ingresso per comprendere l'Antico Testamento e frequentare quindi la storia biblica. Ed è importante per conoscere il Nuovo Testamento come sviluppo e realizzazione delle promesse, delle profezie dell'Antico. Giovanni è davvero importante proprio anche per conoscere noi l'Antico Testamento. Dobbiamo far riferimento a quello che Giovanni dice di Gesù: è lui l'agnello di Dio. Così quando tu leggi nella storia, nelle varie vicende dell'Antico Testamento, la presenza dell'agnello, ecco che puoi far riferimento a quello che dice Giovanni e puoi cominciare a pensare a Gesù, conoscere Lui. Ringraziamo il Signore anche per questo brano, lasciamo che queste parole ci aiutino ad amare Gesù e a ricevere il suo amore. Sia lodato Gesù Cristo.